Bentornati carissimi amici ascoltatori e soprattutto benvenuti. Oggi è lunedì, quindi siamo pronti per andare avanti anche in questa settimana e mi auguro insieme per tutti i giorni che staremo qua ad aspettarvi. Bene, questa settimana vogliamo vedere l'ultima parte del secondo libro di Samuele, un libro che narra, come abbiamo già visto in queste serate precedenti, la storia del popolo di Israele durante la vita del re Davide. Erano trascorsi molti anni da quel lontano giorno in cui Samuele, il profeta, si era recato a Betlemme nella casa di Isai e qui aveva unto con l'olio santo il giovinetto Davide. Davide era stato al servizio di Saul, era diventato suo genero, era diventato capitano del suo esercito, era stato da questo costretto alla fuga e perseguitato. Era stato eletto re di Giuda e poi, dopo quasi 8 anni dalla morte di Saul, veniva unto come re di tutto Israele. La parola di Dio si era compiuta. Ancora una volta dobbiamo riconoscere che i tempi di Dio non sono quelli degli uomini. A volte ci sembrano troppo dilatati, troppo lunghi. Ci sembra quasi che Dio si sia dimenticato di noi, ma il Signore veglia. Egli conosce e vede ogni cosa. Sa qual è il momento giusto per intervenire. Solo a distanza di tempo, quando possiamo disporre di una più chiara visione d'insieme degli eventi, capiamo il senso del ritardo di Dio e gliene siamo riconoscenti. Sapere aspettare non è facile. Implica esperienze che vogliono dire sofferenza. Anche per Davide fu così, ma è stata proprio quella sofferenza a prepararlo per diventare un buon re. Dopo la consacrazione, Davide lascia Ebron per stabilirsi a Gerusalemme. Il trasferimento della sua famiglia da Ebron a Gerusalemme, il pensiero di Davide si rivolge all'arca di Dio. Erano trascorsi circa 70 anni da quando i Filistei avevano restituito l'arca agli Israeliti. Essa era rimasta a Kiriat Jearim, in casa di Abinadab, per tutta la durata del regno di Saul. Ora Davide vuole che abbia una collocazione definitiva nella città di Gerusalemme. Davide abitò in Gerusalemme con la sua famiglia in una casa sontuosa, costruita con legno di cedro, un legno pregiato, inviatogli da Chiram, il re di Tiro. A Gerusalemme egli fece trasportare l'arca di Dio, custodita sotto una tenda, così come Dio stesso aveva disposto nella legge. Non appena però Davide, dopo aver sconfitto i suoi nemici, può godere di un periodo di pace, si dà pensiero per l'arca di Dio. Egli concepisce il disegno di costruire un tempio per il Signore e ne parla con il profeta Natan. Il Signore ricorda a Davide che lo aveva scelto quando era un umile pastore di pecore perché fosse il principe di Israele. Il Signore aveva camminato con lui in tutti i luoghi del suo peregrinare, aveva sconfitto tutti i suoi nemici, lo aveva innalzato agli onori del trono, annoverandolo tra i potenti della terra. Aveva dato stabilità al suo regno, al suo popolo, liberandolo da tutti coloro che lo opprimevano. Le benedizioni di Dio, però, non si erano fermate al passato. Esse andavano oltre il presente. Dopo la morte di Davide, il regno sarebbe passato alla sua discendenza e un suo figliolo avrebbe edificato la casa dell'Eterno. Sarebbe stato dunque un uomo di pace a costruire il Tempio. Visto che neanche il re Davide è immune dal peccato che troppo facilmente ci avvolge. Nel capitolo 11 del secondo libro di Samuele abbiamo letto che Davide si rende colpevole prima di adulterio e poi addirittura di omicidio. Il comportamento di Davide dispiace al Signore, ma egli nel suo amore non lo abbandona. Come un padre riprende i propri figli quando sbagliano, così il Signore manda il profeta Natan perché mostri a Davide l'orrore, la gravità del suo peccato. Davide aveva dimenticato, aveva disprezzato i comandamenti di Dio, prendendo per sé la moglie di Uria che aveva poi mandato a morire per mano degli ammoniti. Il peccato di Davide aveva ferito profondamente il Signore, e le sue conseguenze nefaste non avrebbero potuto essere cancellate. La spada che aveva ucciso Uria non si sarebbe più allontanata dalla casa di Davide, e avrebbe sparso molto sangue fra le persone a lui più care. Il peccato, con la sua forza distruttrice, avrebbe travolto nel suo vortice il regno, le ricchezze, le donne di Davide che proprio uno dei suoi figli, Absalom, avrebbe disonorato alla luce del sole davanti a tutto Israele. Nella famiglia di Davide succede poi un'altra tragedia, di cui leggiamo nel capitolo 13, sempre dal secondo libro di Samuele. Il figlio primogenito di Davide, Amnon, si invaghisce di Tamar, la sorella di Absalom, terzogenito del re. La passione lo possiede a tal punto da farlo ammalare, ma Amnon non ama in realtà la ragazza che probabilmente con il consenso del re avrebbe potuto sposare. Un cugino ed amico di Amnon, Jonadab, si accorge del malessere del giovane e gliene chiede il motivo. Amnon si confida con lui, che gli consiglia di ricorrere a un espediente, a uno stratagemma, per avvicinare la ragazza e restare solo con lei. Egli avrebbe dovuto fingersi ammalato e avrebbe dovuto chiedere al re di mandare la sorellastra Tamar nella sua stanza per preparare per lui delle frittelle. Così avviene e Tamar si reca nella casa di Amnon su richiesta del re. Tamar è nella stanza di Amnon, che è a letto, e per lui prepara delle frittelle e le cuoce. Poi gliele porta, ma Amnon rifiuta di mangiare e fa uscire dalla camera tutti i presenti, eccetto ovviamente Tamar, alla quale chiede di porgergli il cibo. Appena sono soli, Amnon l'afferra, le chiede di avere rapporti sessuali con lui. Tamar cerca di dissuadere il fratellastro da un comportamento scellerato che avrebbe gettato infamia su entrambi, ma Amnon è sordo alle suppliche della fanciulla. Con la forza ha facilmente ragione di lei e la violenta. Poi, appena dopo aver posseduto l'oggetto del suo desiderio, il suo amore si trasforma, si muta repentinamente in odio e che con cattiveria scaccia via Tamar. Spesso quello che si considera amore in realtà è solo un insano desiderio. Non si cerca l'altro e il suo bene, ma solo il soddisfacimento dei propri istinti. È però come bere un'acqua che non disseta, ma aumenta l'arsura e il senso di frustrazione di fronte al proprio bisogno insoddisfatto. Non così è l'amore vero, che è pronto a donare, sempre, senza chiedere, fino all'estremo sacrificio. Nel cuore di Absalom non tarderà a esplodere con violenza, come nella deflagrazione di una bomba, seminando dolore e morte. Absalom uccide Amnon e fugge. Dopo 3 anni Davide fa tornare Absalom a Gerusalemme, ma senza poter vedere il re. Abbiamo letto qualche sera fa, al capitolo 14, una riconciliazione tra il padre Davide e il figlio Absalom. Purtroppo, da parte del figlio, il tutto era una finta, una farsa. Infatti, subito dopo viene raccontato cosa fa Absalom per conquistare lui stesso il regno. Arriva il momento in cui Davide, accompagnato dai suoi fedeli, deve fuggire davanti al proprio figlio. L'esercito di Israele e gli uomini di Davide sono nuovamente gli uni contro gli altri. Questa triste e amara esperienza sembrava non doversi più ripetere dopo che Davide si era insediato stabilmente sul trono, ma era accaduto che la sete di potere, di gloria, avevano armato contro di lui proprio le mani di suo figlio. Leggiamo ora i primi 8 versetti dal capitolo 18 del secondo libro di Samuele. Davide ispezionò la gente che aveva con sé e nominò dei capitani di migliaia e dei capitani di centinaia per comandarla. Fece marciare 1/3 della sua gente sotto il comando di Joab, 1/3 sotto il comando di Abisai, figlio di Seruia, fratello di Joab, e 1/3 sotto il comando di Ittai e di Gat. Poi il re disse al popolo: «Voglio andare anch'io con voi». Ma il popolo rispose: «Tu non devi venire, perché se noi fossimo messi in fuga, non avrebbe importanza. Anche se perisse la metà di noi, nessuno ci farebbe caso. Ma tu conti per 10.000 di noi. Dunque è meglio che tu ti tenga pronto a darci aiuto dalla città». Il re rispose loro: «Farò quello che vi sembra bene». Il re si fermò presso la porta, mentre tutto l'esercito usciva a schiere di 100 e di 1.000 uomini. Il re diede quest'ordine a Joab, ad Abisai e a Ittai: «Per amor mio, trattate con riguardo il giovane Absalom. Tutto il popolo udì quando il re diede a tutti i capitani quest'ordine riguardo ad Absalom. L'esercito uscì per la campagna contro Israele. La battaglia ebbe luogo nella foresta di Efraim. Là il popolo di Israele fu sconfitto dalla gente di Davide. La strage fu grande. In quel giorno caddero 20.000 uomini. La battaglia si estese a tutta la contrada e la foresta divorò in quel giorno assai più gente di quella che non avesse divorato la spada. La città di Mannaim, Davide passa in rassegna la sua gente e la divide in schiere di centinaia e di migliaia di uomini. A capo di queste centinaia e migliaia pone dei capitani. Poi conferisce il comando di un terzo dell'esercito a Joab, di un terzo a suo fratello Abisai e di un terzo al fedele Ittai, il filisteo. Davide vorrebbe accompagnare il popolo, combattere alla sua testa, ma il popolo non glielo consente. In primo luogo, ritenendo la morte del re in quel momento cruciale una perdita troppo grave. In secondo luogo, perché, rimanendo in città, il re avrebbe potuto correre in aiuto del popolo in caso di difficoltà. Dinanzi a tali motivazioni, Davide rimane in città. Prima di congedare i suoi generali, però, egli raccomanda loro, in presenza di tutto il popolo, di avere riguardo per il giovane Absalom. La battaglia ha luogo nella foresta di Efraim e si risolve in una completa disfatta per l'esercito di Israele. Restano sul campo 20.000 uomini, di cui molti trovano la morte, colpiti dalla spada della gente di Davide, altri mentre cercano scampo nel folto della foresta. Analoga sorte subisce Absalom, come possiamo scoprire andando a leggere dal versetto 9 al 15, sempre da 2 Samuele, capitolo 18. Absalom si imbatté nella gente di Davide. Absalom cavalcava il suo mulo. Il suo mulo entrò sotto i rami intrecciati di un grande terebinto, e la testa di Absalom si impigliò nel terebinto, in modo che egli rimase sospeso fra il cielo e la terra, mentre il mulo che era sotto di lui passava oltre. Un uomo vide questo e andò a riferirlo a Joab, dicendo: «Ho visto Absalom appeso a un terebinto». Joab rispose all'uomo che gli dava la notizia: «Come? Tu lo hai visto? Perché non l'hai sul posto steso morto al suolo? Io non avrei rifiutato di darti 10 sicli d'argento e una cintura». Ma quell'uomo disse a Joab: «Anche se mi fossero messi in mano 1.000 sicli d'argento, io non metterei le mani addosso al figlio del re, perché noi abbiamo udito l'ordine che il re ha dato a te, ad Abisai e a Ittai, dicendo: badate che nessuno tocchi il giovane Absalom. Se avessi perfidamente attentato alla sua vita, siccome nulla rimane nascosto al re, tu stesso saresti stato contro di me». Allora Joab disse: «Io non voglio perdere il tempo con te in questo modo». Prese in mano 3 giavellotti e li conficcò nel cuore di Absalom, che era ancora vivo in mezzo al terebinto. Poi 10 giovani scudieri di Joab circondarono Absalom e con i loro colpi lo finirono. Imbatte nella gente di Davide e si dà alla fuga. Il mulo che cavalca passa sotto i rami di un grande terebinto che, probabilmente, arrivano ad altezza d'uomo. Nella corsa i lunghi e forti capelli di Absalom vi si impigliano e mentre il mulo prosegue la sua corsa, Absalom rimane sospeso da terra. Un uomo vede la scena e subito informa Joab, memore dell'ordine del re. Joab, invece, da rude ma esperto uomo di guerra, sa che la morte di Absalom significherebbe la fine delle ostilità e, ignorando completamente le parole di Davide, rimprovera l'uomo per non aver ucciso all'istante il giovane Absalom. Per questa azione egli lo avrebbe ricompensato con 10 sicli d'argento e una cintura. L'uomo protesta la sua lealtà e obbedienza all'ordine del re e rifiuta qualsiasi ricompensa. Joab, a questo punto, non vuole perdere altro tempo ed egli stesso uccide con 3 frecce Absalom. Poi 10 giovani del suo seguito lo finiscono a colpi di spada. La morte di Absalom segna la fine del confronto armato e Joab fa richiamare i suoi dall'inseguimento dell'esercito di Israele. Seguiamo gli eventi così come sono descritti nei versetti dal 16 al 23, sempre da questo capitolo 18. Allora Joab fece suonare la tromba e il popolo fece ritorno smettendo di inseguire Israele, perché Joab glielo impedì. Poi presero Absalom, lo gettarono in una grande fossa nella foresta e ne alzarono sopra di lui un mucchio grandissimo di pietre. E tutto Israele fuggì, ciascuno nella sua tenda. Absalom, mentre era in vita, si era eretto il monumento che è nella valle del re, perché diceva: «Io non ho un figlio che conservi il ricordo del mio nome». Perciò diede il suo nome a quel monumento, che anche oggi si chiama Monumento di Absalom. Ahimaas, figlio di Sadoc, disse a Joab: «Lasciami correre a portare al re la notizia che il Signore gli ha fatto giustizia contro i suoi nemici». Joab gli rispose: «Tu non porterai oggi buone notizie, le porterai un altro giorno. Oggi non devi portare buone notizie, perché il figlio del re è morto». Poi Joab disse all'etiope: «Va e riferisci al re quello che hai visto». L'etiope si inchinò a Joab e corse via. Ahimaas, figlio di Sadoc, disse di nuovo a Joab: «Qualunque cosa avvenga, ti prego, lasciami correre dietro all'etiope». Joab gli disse: «Ma perché vuoi andargli dietro, figlio mio? La notizia non ti porterà nulla di buono». E l'altro: «Qualunque cosa avvenga, voglio andare». Allora Joab gli disse: «Corri». Allora Ahimaas andò di corsa per la via della pianura e oltrepassò l'etiope. E ci fermiamo qui per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera. Ci fermiamo con questa corsa di Ahimaas che scavalca l'etiope per portare, sembra, come abbiamo appena letto, a tutti i costi la notizia al re Davide. Quindi domani scopriremo come continua questa vicenda, questo incontro fra Ahimaas e Davide. Quindi domani ne sapremo di più, appuntamento al solito orario. Io vi ringrazio e vi auguro un buon riposo.